In altre parole.
Sono le 8 e 18. Luigi Mascilli Migliorini, buongiorno e benvenuto anche oggi.
Grazie anche a lei oggi.
Oggi si celebra un anniversario storico tanto importante che, intervistando uno storico, non si poteva trascurare, e in effetti ne parlano anche tutti i giornali, con diversi punti di vista e con il racconto di quanto accadde il 6 giugno del 1944, il giorno dello sbarco in Normandia.
Sì, una delle più spettacolari, forse la più spettacolare operazione militare del XX secolo. Stiamo parlando quasi un milione di soldati che vengono rovesciati sulle spiagge della Normandia con l'obiettivo di portare rapidamente a conclusione la Seconda Guerra Mondiale. Fu una scelta complicata, molto meno semplice di quanto poi la leggenda, diciamo, abbia voluto raccontare. Forse non si doveva sbarcare lì, Churchill voleva da qualche altra parte, si voleva già in qualche modo raggiungere un duplice obiettivo: abbattere il nazismo e dare una specie di avvertimento all'Unione Sovietica. Poi alla fine prevalse la decisione del presidente americano, e però nemmeno con tutta questa forza fu una passeggiata. Siamo nel giugno del 44, la guerra si conclude nella primavera del 45, ci vuole quindi quasi un anno per fare un percorso che, se oggi lo facciamo dalla Normandia alla Germania, non è poi così lento e impraticabile. Fu tutto molto difficile, ma era stato tutto molto difficile fino a quel momento.
Fu uno sbarco anche molto gravoso, anche per quanto riguarda le perdite: 9.000 ragazzi che lasciarono la vita su quella spiaggia. E del resto, però, Luigi Mascilli Migliorini, proprio perché è molto famoso, si conosce quanto accadde il 6 giugno del 1944 sulle coste della Normandia. La storia è conosciuta. Però immagino uno storico come lei, di grande esperienza, avrà senz'altro celebrato anche i 60 anni, i 70 anni dello sbarco in Normandia. E uno potrebbe pensare, d'accordo, ogni decennio si racconta quella storia. Però in realtà, se i dati storici rimangono uguali, noi cambiamo, e quindi lo sguardo che abbiamo sul D-Day cambia di epoca in epoca. Immagino che anche nella sua esperienza, di epoca in epoca, avrà commentato in maniera diversa questo evento storico.
Sì, ha ragione. Questa è una cosa che spesso non si capisce, ma il fatto storico, siccome lo dobbiamo riportare sempre alla nostra attenzione, di fatto cambia prospettiva, cambia interpretazione, diventa un'altra cosa. Forse di tutti questi ricordi principale, ma non solo perché era il cinquantesimo, ma perché era il 1994, è quello che merita almeno una primissima attenzione. 1994, 50 anni dallo sbarco in Normandia, ma anche pochi anni dopo la caduta del muro di Berlino. E quello fu in qualche modo la commemorazione del trionfo delle libertà occidentali, nel senso che se le altre volte in passato era stato stemperato in una alleanza, diciamo, insolita, e soprattutto insolita dopo la guerra, quando la guerra fredda porta invece due alleati come gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica a contrapporsi duramente, il 94 raccontò in qualche modo la storia di un'alleanza ritrovata. Le libertà occidentali si erano estese fino alla ex ormai Unione Sovietica e consentivano la presenza anche degli uomini di governo russi, ormai non più sovietici, in una dimensione di superamento di tutto, quindi non solo superamento del nazismo, del fascismo, ma superamento anche del comunismo. Ci fu quindi una retorica molto forte che poi invece nelle celebrazioni successive si è molto, molto più allentata. Sessantesimo, settantesimo sono stati talvolta solo dei riepiloghi di routine di quello che era accaduto. Quello di quest'anno invece è particolarmente interessante.
Le cose cambiano quest'anno, eh? Anche i giornali oggi, ho visto, titolano con un grande riferimento al presente, in parte perché è lo stesso giorno in cui cominciano le elezioni per il Parlamento europeo, in parte perché le sensazioni sono diverse. Cito soltanto Adriana Cerretelli sul Sole 24 Ore, che parla della fine di un'epoca e quindi una celebrazione in cui si ricorda certo l'America che fa da scudo, così come fa da scudo, così come è intervenuta per la guerra in Ucraina, ma dice forse questo anniversario segnerà la fine di un'epoca e cambieranno i parametri politici dell'Unione Europea, forse Biden potrebbe essere l'ultimo dei grandi atlantisti, l'ultimo presidente degli Stati Uniti abituato a guardare verso l'Europa.
Sì, questi sono un po' i toni dell'ottantesimo. C'è da dire che si dimentica talvolta, ma qui lo storico può aiutare, che l'America è arrivata anche a questa decisione importante del 6 giugno del 44, ma attraverso molte cautele, molte prudenze, come era accaduto anche nella Prima Guerra Mondiale. Nella Prima Guerra Mondiale, voglio ricordarlo, che era scoppiata nel 1914, gli Stati Uniti arrivano con i loro contingenti in Europa solamente nel 1917 inoltrato, cioè dopo Caporetto, quando sono passati ben 3 anni di guerra. La stessa cosa, in proporzioni minori, accade anche con la seconda. Gli Stati Uniti adottano all'inizio una politica di neutralità e solo con molta fatica il presidente americano Roosevelt riuscì a convincere l'opinione pubblica americana che fosse indispensabile un intervento in Europa e persino un intervento per delle dimensioni del 6 giugno 44. Cosa voglio dire? Che quello che si chiama isolazionismo, cioè la tendenza dell'America, ma soprattutto degli americani, a immaginare di essere un luogo del mondo che sì, si occupa anche di altre parti, ma che sostanzialmente deve occuparsi di se stesso, è sempre stata molto forte. Quindi se ritorna oggi non deve sorprendere. Aggiungo per l'ottantesimo che noi forse salutiamo, lo diceva lei, una specie di con preoccupazione, uno scolorimento dell'atlantismo, ma oggi l'Oceano Pacifico, e non da oggi, ma ormai almeno una decina d'anni, l'ho sentito ripetere molte volte dai miei colleghi politologi dell'area cinese nell'università dove lavoro, che si chiamano a caso l'Orientale a Napoli, hanno messo sempre in rilievo, mi ricordo bene le loro preoccupazioni, che il Pacifico, cioè la Cina, sta diventando il vero mare degli Stati Uniti, il vero mare delle preoccupazioni americane. Quindi, da un certo punto di vista, nulla di nuovo si potrebbe dire, salvo che ovviamente l'Europa si trova di fronte, come si era trovata già nel 1939, quando la guerra partì solamente sulle spalle della Francia e dell'Inghilterra, delle responsabilità a cui forse, avendo studiato male i libri di storia, non avendo ben visto il presente che camminava, siamo alquanto impreparati.
Del resto, con lo sbarco in Normandia raggiunse il culmine, la forza, la potenza, il grado di influenza degli Stati Uniti sul mondo. E poi invece, questo non proprio solo per l'ottantesimo, i segni erano visibili già prima, gli Stati Uniti comunque conoscono un declino con l'insorgere di nuove potenze, lei ha citato la Cina, l'impero americano, per così dire, l'impero cinese sono lì, si confrontano, in altre epoche storiche magari starebbero già combattendo, quindi c'è proprio, come diceva già lei, un cambiamento dell'assetto globale, si commemora lo sbarco in Normandia, ma quella forza che lo permise non è più tale.
Sì, è proprio così. Quello che stupì allora e che stupisce ancora oggi fu la scoperta, diciamo proprio la scoperta, della immensa forza produttiva degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti rovesciarono una quantità di materiale, di armi, di cannoni, di carri armati, insomma aerei. Mostrarono quello che in fondo l'Europa, a cominciare dallo stesso nazismo, non aveva capito, cioè che negli anni 20 e 30 gli Stati Uniti erano diventati una potenza industriale di dimensioni assolutamente imparagonabili alle pur rilevanti potenze europee. Ora tutto questo non è più assolutamente così. Alla base del cosiddetto declino, o almeno del declino come lo raccontava lei qualche secondo fa, americano, c'è anche una capacità produttiva, una dimensione industriale certamente poderosissima, ma non unica e non all'altezza di quelle egemonie del passato. Però È anche vero quello che lei stava dicendo, cioè che in altri tempi tra la Cina e gli Stati Uniti gli elementi per far scoppiare un conflitto ci sarebbero già stati tutti e la guerra sarebbe già cominciata. Oggi non è così. Credo che da questo punto di vista le lezioni del passato possono aiutarci. Naturalmente da storico non devo che fare altro, devo pensare in questa maniera. In che senso? Una guerra mondiale è sempre stata devastante, molto più di quanto si pensasse nel momento in cui si cominciava. Oggi però noi sappiamo che sarebbe devastante già quando cominciamo. Una guerra nucleare, una guerra anche se fosse un nucleare tattico, tutto quello che oggi ci spiegano, che poi non sarebbero così pericolose, sarebbero in realtà molto più distruttive sin dall'inizio, per non immaginare poi cosa sarebbe lo sviluppo. E quindi noi abbiamo un deterrente forte. E poi forse anche una pratica, una esperienza della inutilità delle guerre. La quantità di ferite, di lacerazioni che si portò alla Seconda Guerra Mondiale, in fondo ancora oggi ci toccano e fanno fare dei bilanci che spero siano anche quelli che spiegano perché ancora non è scoppiata una terza guerra mondiale.
E speriamo che questa memoria sia rimasta e funga appunto da deterrente in un'attualità che peraltro offre degli aspetti cupi, ancora oggi l'abbiamo sentito dall'informazione, insomma, di fronte ai giornalisti, Putin ha minacciato che la Russia potrebbe fornire armi a lunga gittata per colpire i paesi occidentali, quindi la situazione è tempestosa, ma effettivamente potrebbe essere peggio e quindi forse la memoria legata al D-Day e a tutto il resto, sta funzionando. Io ricordo in conclusione che parleremo dello sbarco in Normandia anche oggi alle 12:35 in Alphaville, in cui due esperti aiuteranno ad approfondire ulteriormente questo evento. E ringrazio Luigi Mascilli Migliorine per avere permesso anche a noi di capire un po' meglio la portata che sta dietro la semplice ricordo degli eventi storici. Ci risentiamo domani sempre alle 8:18. Buona giornata.
Grazie, buona giornata a lei, a tutti voi.
Rete 2.